E anche da parte mia un caloroso saluto, un forte bentornati insieme. Riprendiamo subito la lettura del Salmo 91. Rileggo dal versetto 3. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno. Abbiamo tutti noi bisogno di sentirci così protetti e sicuri nelle sue mani. Queste stesse parole, molto tempo dopo, le disse Gesù, rivolgendosi agli abitanti di Gerusalemme, parole che possiamo trovarle nel Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetto 37. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. E voi non avete voluto. Ciò che colpisce in queste parole è l'espressione finale dove ci è detto «voi non avete voluto». Che tragedia per coloro che deliberatamente rifiutano di rifugiarsi nel Signore Gesù come il loro Salvatore, rivolgendosi invece ad altri che non possono fare niente per loro. Un giovane che credeva in Cristo come suo sicuro rifugio applicò a sé questo versetto del Salmo 91 quando partì per il servizio militare, perché credeva che la promessa contenuta in esso l'avrebbe protetto durante quel periodo di interventi militari in un altro paese. Queste promesse continuano nei versetti successivi del Salmo 91, che vanno dal sesto all'ottavo. Leggiamoli. Né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. Mille ne cadranno al tuo fianco, e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Un altro giovane prese per sé questi versetti quando si trovava nel corpo dell'aviazione navale. Andò in pensione con il grado di comandante. Io credo che questi versetti possono essere usati dai credenti per chiedere l'intervento di Dio nella loro vita e molte volte egli li ha realizzati per il suo popolo, ma essi effettivamente ritraggono il nostro Signore Gesù. Voglio presentarti l'affermazione di un insegnante della Bibbia della passata generazione. Egli diceva queste parole a riguardo di questo passo del Salmo 91. Prima di tutto pensiamo a Lui, a Gesù. Non c'è peccato in Lui, e tantomeno ciò che è la conseguenza del peccato, la malattia e la morte. Essi non hanno diritti su di Lui. Egli era in tutto il perfetto uomo, e siccome ebbe fede in Dio suo padre, camminò in perfetta obbedienza. Il grande cacciatore, Satana, non poteva catturarlo. Coperto delle sue piume, sotto le sue ali, il perfetto uomo sulla terra trovò il suo costante rifugio. Egli non conosceva la paura. Ciò che accade ad altri non poté mai succedere a lui. La sua vita di sottomissione al Padre gli procurò anche preservazione e protezione. Faccio una pausa per intromettermi con questo pensiero. Io penso che i due giovani che ho menzionato prima, che si sono attaccati a dei versetti tratti dal Salmo, abbiano tutto il diritto di farlo. E Dio realizzerà quelle promesse nelle loro vite, se è la sua volontà. Così come il Signore è in grado di realizzarle anche nella tua vita, se poni in Lui la tua completa fiducia. Il commentatore continua dicendo: «La fiducia cieca ci può portare a ricercare l'esaudimento assoluto di una richiesta, ma spesso l'esperienza insegna l'opposto. Siccome siamo creature di polvere portate a sbagliare, abbiamo bisogno di disciplina e la nostra fede deve essere messa alla prova. Tutti i credenti possono stare in perfetta pace, sapendo che tutto questo è bene. Ho pensato che Dio mi volesse uccidere, ma io avrò ancora fede. È il culmine della vera fiducia in Dio». Questa è una meravigliosa affermazione, non è vero? I versetti seguenti mettono in luce il meraviglioso ritratto di Cristo. Leggiamo dal versetto 9 al 13 del Salmo 91. «Poiché tu hai detto, oh Signore, tu sei il mio rifugio, hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà ai Suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente». Nell'introduzione ho detto che Satana conosceva bene questo salmo e questo è il passo che egli ha citato. E la cosa interessante, sorprendente, è che Satana lo applicava al Signore Gesù. Durante la tentazione del Signore, Satana disse: «Perché sta scritto? Egli manderà i suoi angeli intorno a te, che ti proteggano». Questa affermazione è registrata nel Vangelo di Luca, capitolo 4, versetto 10. «Perché sta scritto? Egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano». Sembra che il diavolo citi le scritture per raggiungere i suoi scopi. Bene, io non penso che le citi, ma che le esponga in maniera distorta. Ed in questo caso è proprio ciò che fa. Egli ha omesso la frase «in tutte le tue vie». Il Signore Gesù Cristo venne per fare la volontà del Padre, e ciò significava camminare nelle sue vie. Il diavolo avrebbe portato il Signore Gesù fuori dalla volontà di Dio se egli si fosse lasciato tentare di trasformare le pietre in pane, o se avesse accettato da Satana i regni del mondo, o se si fosse gettato giù dal pinnacolo del Tempio. Per fare tutto ciò sarebbe dovuto uscire dalle vie di Dio. La promessa è: poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Nei versetti che concludono il Salmo 91 troviamo dei perché che sono molto importanti. Leggiamoli. «Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza». Come vedi, amico, amica, il perfetto uomo andò nelle fauci della morte. Andò nelle parti più profonde della terra, che significano la morte e il sepolcro. La liberazione arrivò il terzo giorno, quando Dio risuscitò Cristo dai morti e gli diede gloria. Dio dice: «Lo innalzerò e lo glorificherò». Qui abbiamo un ritratto meraviglioso di Cristo, in questo salmo proprio. Ma la cosa ancora meravigliosa è che il Signore è pronto ancora in questo momento a intervenire per coloro che desiderano rifugiarsi in Lui, per riconoscerlo come loro Signore, come loro Salvatore. Vuoi rifugiarti anche tu, amico, amica, nel Signore? Vuoi avere una sicurezza migliore del più grande rifugio atomico costruito dall'uomo? Vuoi avere qualcuno che risponda alle tue richieste d'aiuto in ogni momento? Questa persona è Gesù. Egli desidera essere il tuo Signore, ma lo farà solo se tu lo vuoi. Solo se tu lo inviti a entrare per fede nel tuo cuore, come tuo Salvatore. Se lo farai, ecco la sua promessa che ti ricordo. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Possa essere questa la decisione che tu prendi in questo momento e l'esperienza che accompagni la tua vita futura. E arriviamo così al salmo seguente, il salmo 92, che porta l'iscrizione «Salmo o canzone per il giorno del sabato», che ne diventa anche il tema conduttore principale. È quindi una canzone di lode, un'adorazione rivolta a Dio nel tempo stabilito. Comunque, l'adorazione in questo salmo è collegata a un santuario e realmente guarda in avanti verso il giorno nel quale, ancora una volta, verrà stabilito un santuario terreno in Gerusalemme e le persone redente da Dio adoreranno là. L'adorazione dei credenti odierni è un po' differente. Il Signore disse alla donna samaritana nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetti dal 21 al 23, «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori». I credenti di oggi, e cioè coloro che hanno posto la loro fede in Gesù come loro Salvatore, sono dei sacerdoti per Dio, che non lo servono in un santuario terreno, ma che lo adorano in spirito e verità. Che cosa genera l'adorazione nel cuore di una creatura? Scopriamolo leggendo i primi 5 versetti del Salmo 92. «Canto per il giorno del sabato. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira a 10 corde, sulla cetra, con la melodia dell'arpa. Poiché tu m'hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. Amica, amico, chiunque tu sia, vuoi fare oggi una cosa buona? Bene. Ringrazia il Signore per ciò che Lui è e per ciò che ti ha dato adesso, in questo momento, ovunque tu sia, e canta delle lodi, cioè dei ringraziamenti, e la riconoscenza al suo nome, ed egli ne sarà felice. Sai, non è solamente un giorno particolare o in un posto ben determinato che puoi fare questo, ma ora, dovunque tu ti trovi. L'adorazione esprime un sentimento di soddisfazione che deriva dal percepire la libertà che Dio dà alle sue creature. Vi è mai successo di improvvisare un canto qualunque, senza una ragione particolare, solo per il desiderio di cantare? In quel momento il vostro spirito era soddisfatto e doveva esprimerlo. Quanti di noi sono cristiani da qualche anno e possono ancora provare degli slanci spontanei di soddisfazione verso Dio, anche senza un particolare motivo? Se non è Dio che stimola la nostra espressione gioiosa, sarà sicuramente qualcos'altro di molto meno duraturo. Un altro motivo di lode è la chiara coscienza dell'azione di Dio verso la nostra persona e la percezione dei suoi intenti. Avete mai provato che è molto più facile vedere e apprezzare ciò che Dio fa per gli altri, mentre invece sembra che di noi stessi Dio si sia dimenticato o semplicemente sia poco interessato? Puoi ringraziare il Signore la mattina, puoi ringraziarlo la notte per la sua affettuosa sollecitudine e fedeltà, puoi ringraziarlo in ogni momento. Personalmente ringrazio sempre il Signore Dio il mattino, ma devo confessare che qualche volta dimentico di farlo durante la giornata. Ho preso l'abitudine di ringraziarlo di primo mattino per la nuova giornata, per la sua affettuosa sollecitudine con la quale mi ha portato a vedere e godere un nuovo giorno. Così come la sera, quando vado a dormire, lo ringrazio per la sua fedeltà nell'avermi condotto attraverso tutta la giornata. Ritengo, amici, che sia davvero un'impresa assolutamente difficile condurmi con pazienza ogni giorno, e devo convenire che è meraviglioso avere un Dio che vuole fare tutto ciò. Come invece è diverso l'atteggiamento di colui che non solo non lo ringrazia mai, ma che soprattutto non confida in Dio. Infatti i versetti 6 e 7 del Salmo 92 hanno queste parole: «L'uomo insensato non conosce, e lo stolto non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba, e tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno». Gli insensati, gli stolti, non conoscono, né capiscono l'affettuosa sollecitudine, la fedeltà di Dio per i suoi figli, così come la punizione per gli empi. Quando non percepiamo la rivelazione della personalità di Dio, della purezza delle sue valutazioni, siamo destinati ad agire da insensati. Da qui scaturiscono i nostri desideri di rivalsa, i pregiudizi verso gli altri e così via. I versetti dall'8 al 12 del Salmo 92 descrivono ciò che avverrà al giusto, in contrapposizione al destino dell'empio. «Ma tu, o Signore, siedi per sempre in alto, poiché ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco, i tuoi nemici periranno, i malfattori saranno dispersi. Ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. I miei occhi hanno visto la rovina di quelli che mi insidiano, il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano». Un altro motivo di lode è la rivelazione di ciò che noi siamo in Dio e l'importanza che viene attribuita al nostro essere fisico, psichico e spirituale, nonché dell'identità che ci è stata impressa e del destino o eredità verso cui siamo condotti. La figura centrale di questo Salmo 92 è data da due alberi, la palma e il cedro. Notate, non è l'erba a essere citata come esempio di coloro che ricevono la linfa vitale, ma due grandi alberi. Questi due alberi, qui descritti, hanno una meravigliosa figura della nostra vita. Infatti, essi rappresentano vittoria, forza, importanza. La palma era un emblema di vittoria. Questa è la vittoria che il credente in Cristo ottiene sul peccato e sulle tentazioni. Il cedro, invece, denota la forza e l'importanza. Questa è la posizione di coloro che hanno posto la loro fede in Gesù, che sono diventati figli di Dio, suoi eredi e coeredi insieme a Cristo. Che meravigliosa posizione godono costoro. Essi sono coloro che torneranno sempre a fiorire e portare dei frutti, nonostante l'età avanzata, come ci dicono i versetti seguenti. Leggiamoli. Dal Salmo 92 vado a leggere i versetti dal 13 al 15. «Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti, per annunziare che il Signore è giusto. Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in Lui». Questo che abbiamo letto, amici, è il ritratto dei giustificati per la fede in Gesù. Essi camminano anche oggi in comunione con Dio e hanno la certezza di essere con Lui per l'eternità. E tu? Tu che ci stai ascoltando, hai questa certezza? Se non puoi rispondere con la massima certezza di sì, cosa aspetti a riconoscerti peccatore e, pentendoti, quindi credere in Cristo Gesù come tuo Salvatore per ottenere così il perdono e in dono la vita eterna? Sappi, amica, amico, che è della massima importanza prendere questa decisione, perché un giorno non potrai dire che non lo sapevi, e soprattutto da questa decisione tu determinerai il luogo nel quale passerai l'eternità, con Dio o con Satana. A te la scelta. Quelli che hanno ricevuto la vita del Signore, che sono freschi, verdeggianti, hanno un compito: annunziare la giustizia di Dio, e che in Lui c'è un rifugio sempre aperto per chi si rivolge a Lui, al Signore. E anche per questa sera abbiamo terminato per quanto riguarda la lettura e i commenti attorno alla parola di Dio. Ci sentiamo intanto domani, al solito orario.